e la linea telefonica era rimasta interrotta soltanto il tempo necessario a sostituire le centraline. Tutti i sistemi automatici di controllo e gli amplificatori, di importanza vitale per tracciati così lunghi, si trovavano nel seminterrato che non aveva subito gravi danni. Era per questo che Flick si trovava là. Il castello occupava il lato nord della piazza, circondato da un'alta recinzione di pilastri in pietra e inferriate, sorvegliato da sentinelle in uniforme. A est c'era una chiesetta risalente al periodo medievale, il portone di legno spalancato ad accogliere il tepore estivo e i fedeli. Di fronte alla chiesa, sul lato occidentale della piazza, si ergeva il municipio, governato da un sindaco ultraconservatore che aveva ben pochi motivi di disaccordo con gli invasori nazisti. Sul lato meridionale c'era una fila di negozi e un bar, il Café des Sports. Flick se ne stava seduta all'aperto, in attesa che la campana smettesse di suonare. Sul tavolino, davanti a lei, era posato un bicchiere alto e sottile, contenente del vino bianco locale, che lei non aveva neppure toccato. Flick era un ufficiale britannico, un maggiore. Formalmente apparteneva alla First Aid Nursing Yeomanry, il corpo esclusivamente composto da donne e soprannominato Fanny. Ma quella era una copertura. In realtà lavorava per un'organizzazione segreta, il SOE, Special Operation Executive, responsabile dei sabotaggi dietro le linee nemiche. A 28 anni Flick era uno degli agenti più anziani. Non era la prima volta che rischiava la vita e aveva imparato a convivere con il pericolo e a vincere la paura. Tuttavia, ogni volta che il suo sguardo si posava sugli elmetti di acciaio delle sentinelle e sui loro fucili, era come se una mano gelida le sfiorasse il cuore. 3 anni prima, la sua più grande ambizione era stata quella di diventare professoressa di letteratura francese in un'università inglese, insegnare agli studenti ad apprezzare la forza di Hugo, lo spirito di Flaubert, la passione di Zola. Lavorava al Ministero della Guerra come traduttrice quando era stata convocata in una stanza d'albergo per un misterioso colloquio, nel corso del quale le avevano chiesto se era disposta a fare qualcosa di pericoloso. Senza pensarci troppo, aveva risposto di sì. C'era la guerra e tutti i ragazzi con cui aveva studiato a Oxford rischiavano la vita ogni giorno. Perché lei non avrebbe dovuto fare lo stesso? 2 giorni dopo il Natale del 1941 aveva iniziato l'addestramento presso il SOE. 6 mesi più tardi faceva il corriere e portava messaggi dal quartier generale del SOE, situato al numero 64 di Baker Street, a Londra, ai vari gruppi della resistenza nella Francia occupata. I telegrafi senza fili erano scarsi e i radiotelegrafisti esperti ancor più rari. Flick veniva paracadutata sulla zona, si spostava munita di documenti falsi, si metteva in contatto con i membri della resistenza, consegnava gli ordini e prendeva nota di risposte, reclami, richieste di armi e munizioni. Per il viaggio di ritorno veniva recuperata da un aereo, di solito un Westland Lysander, a 3 posti, un velivolo abbastanza piccolo da atterrare in 600 metri di terreno erboso. Dall'attività di corriere era poi passata all'organizzazione dei sabotaggi. La maggior parte degli agenti del SOE avevano il grado di ufficiale, partendo dal presupposto che i loro reparti fossero costituiti dai gruppi locali della resistenza. In effetti i partigiani non erano sottoposti a una gerarchia di tipo militare e un agente doveva guadagnarsi la loro cooperazione mostrandosi duro, competente e autoritario. Era un lavoro pericoloso. Altre 9 persone, 6 uomini e 3 donne, avevano portato a termine il corso d'addestramento insieme a Flick, ma 2 anni dopo lei era l'unica rimasta. 2 erano morte, una uccisa dalla milice, l'odiata polizia segreta francese, l'altra durante un lancio, quando il suo paracadute non si era aperto. Gli altri 6 erano stati catturati, interrogati e torturati prima di essere inghiottiti dai campi di prigionia in Germania. Flick era sopravvissuta perché era spietata, dotata di riflessi pronti e maniaca della sicurezza fino alla paranoia. Accanto a lei sedeva suo marito, Michel, leader del locale nucleo della resistenza, conosciuto con il nome in codice Bollinger, che aveva base nella città di Reims, a 15 chilometri da lì. Nonostante fosse sul punto di rischiare la vita, Michel se ne stava seduto tranquillo, le gambe accavallate, con in mano un bicchiere di birra pallida e acquosa. Era stato il suo sorriso scanzonato a conquistare il cuore di Flick, quando studiava alla Sorbona e stava preparando la tesi sull'etica di Molière, che poi aveva messo da parte allo scoppiare della guerra. Lui era un giovane assistente di filosofia un po' trascurato che tutti gli studenti adoravano. Ancora adesso era l'uomo più sexy che lei avesse mai incontrato. Era alto